Alfonso Carotenuto. Ingegneri, il vizio maggiore degli italiani è la superficialità. Osservate per cortesia il comportamento di un cliente qualsiasi e poi ditemi se non ho ragione. In genere, chi sta per comprarsi un paio di scarpe, che fa? Si ferma davanti alla vetrina, guarda la merce esposta, sempre immobile, ha lo sguardo assente, quasi disinteressato. Poi quando meno ve l'aspettate entra nel negozio e dice voglio quelle scarpe lì, ho il 42, se le prova paga e se ne va. E questo me lo chiamate comprare le scarpe? Allora io qua dentro che ci sto a fare? Tanto voleva metterci un distributore automatico, no? A sfogarsi Alfonso Carotenuto, cavaliere del lavoro, commerciante in calzature e titolare della premiata ditta Carotenuto e figli, fondata nel 1896, già fornitrice di Casa Reale. Siamo nel negozio di via Toledo. Don Alfonso è praticamente incastrato in una poltroncina di vimini che ha i braccioli troppo ravvicinati per poterlo contenere. Malgrado il caldo e la stagione avanzata, è ancora in giacca e cravatta come si conviene a uno che ha una tradizione da difendere. Si è solo allentato un pochino il collo della camicia. Il locale è deserto, sono le 9 di mattina. Un commesso occhialuto in camice nero lo guarda con aria rassegnata. Evidentemente ha già sentito altre volte l'apologia della scarpa. Io certe volte, dice il cavaliere, vorrei chiedere alla gente per strada, scusate, ma perché andate così di fretta? Forse perché sono giovani, azzardo io, tanto per rispondere in qualche modo alla sua domanda. Ma siamo sicuri che sono giovani? Chiede ancora Don Alfonso. In che senso, scusi? Ingegneri, ditemi la verità. Avete mai visto ballare i giovani d'oggi? Io lo so perché ho due figli. Il più grande ha 22 anni e la ragazza 18. Qualche volta invitano gli amici a casa. Loro dicono a fare 4 salti. Ebbene, mi dovete credere. Io li ho visti ballare tante volte, ma non li ho visti mai saltare. Di chi, ma me lo chiamate ballo questo qua? Tutti con una faccia appesa, come se avessero passato chissà quale guai. E poi un'aria di sofferenza, una tristezza che non vi dico. Ognuno che balla per conto suo, senza guardare in faccia la persona che gli sta di fronte. Dice, ma così si balla il rock tu? Ma facetemi piacere! La nostra generazione era tutta un'altra cosa. Il valzer, il cha-cha-cha, il charleston, i codiò, vi ricordate i codiò? Non ce la fanno! Adesso non si fanno più. All'epoca nostra, con i codiò, ci facevamo un sacco di sate. Ma io ho una teoria che spiega tutta la tristezza della gioventù moderna. Noi ingegneri siamo nati in casa, nella stanza da letto di papà e mamma, tra mura amiche. Questi invece sono nati in clinica, questa è gente d'ospedale. Il massimo che hanno visto appena sono nati è stata la faccia di un dottore e un flaccone di plasma per una trasfusione di emergenza. Ma le scarpe, dico io per ricondurlo al tema. Le scarpe, sospira il cavaliere. Oggi nessuno sa che cosa significa questa parola. Una volta invece era un biglietto da visita, era un traguardo sociale. Quando arrivava un cliente al laboratorio di papà in via Labardieri, mio padre e Oscarino era il primo assistente, lo ricevevano come se fosse stato il principe di Savoia. Gli offrivano il caffè, lo intrattenevano a parlare. Nel frattempo il piede aveva tutto il tempo per rasserenarsi e diventare normale. Poi iniziavano le misure. Veniva messo a nudo prima il piede destro, papà lo guardava con attenzione da tutti i lati, lo poggiava su una tavoletta di noce per vedere se la pianta aderiva in tutta la sua lunghezza o si incurvava a metà. Se il piede era perfetto, il cliente riceveva i complimenti di papà e di Oscarino. Qualche volta venivano chiamati anche i ragazzi del laboratorio. Intanto si preparava il gesso per il calco. Ho capito, concludo io per frenarlo, facevate il calco del piede, così il cliente non era più costretto a tornare per la misura. No, signore, non avete capito. Ribatte Don Alfonso, a quanto infastidito di essere stato interrotto. Quello del calco era solo il primo approccio, uno dei tanti gradini necessari al raggiungimento dell'obiettivo finale, la scarpa perfetta. Ma io non volevo sminuire il lavoro di suo padre, dico io. Cercavo solo di riassumere quanto stava dicendo, per capire in che cosa differisse la scarpa su misura di quei tempi da quella che oggi fa un qualsiasi artigiano. È proprio strano, ingegnere. Voi non siete giovani eppure vi comportate come se foste giovani. Anche voi andate di fretta. commenta il cavaliere guardandomi con un pizzico di diffidenza. Ma non è vero, sono tutto ricchi. Per farvi capire come stanno le cose, riprende Don Alfonso, allentandosi il collo della camicia e infilandosi in mezzo tra nuca e colletto un fazzoletto bianco di piqué. La vera ragione sociale della ditta Carotenuto non era vendere le scarpe, o perlomeno non era solo questo, ma raggiungere la perfezione assoluta a cui può arrivare una scarpa costruita da un uomo. La scarpità, proprio così. La scarpità. Questa è la parola. Ma procediamo con ordine. Se all'epoca voi foste state cliente di mio padre, avreste tenuto il decrescenzo destro e il decrescenzo sinistro depositati presso la ditta Caro Tenuto e Figli. Ah, avevate i calchi di tutti i vostri clienti? Sì, i piedi di tutta la nobiltà e dei migliori professionisti di Napoli. E ora non le fa più le scarpe su misura? Raramente. Adesso non ci sono più gli amatori. Pensate che una volta il cliente, quando veniva per la prima visita, portava sempre un paio di scarpe usate per farle vedere a papà. Un paio di scarpe usate? Sì, per far vedere come si erano consumate. Ma perché le scarpe non si consumano tutte nello stesso modo? Per l'amor di Dio, ingegnere, non bestemmiate. Ognuno di noi ha un suo modo di consumare le scarpe. Fate il passo troppo lungo, consumerete prima la parte posteriore del tacco. Fate il passo troppo corto, dopo un po' non avrete più una suola sotto i piedi, ma un osso di seppia. Avete le gambe arcuate, noi diciamo alla cavallerizza, e allora si assottiglieranno prima i bordi esterni. Papà, quando un cliente usciva dal laboratorio, lo seguiva con lo sguardo finché non scompariva da via Rabbattieri e solo per studiare l'andatura. Una volta poi calcolato il consumo, consegnavo un paio di scarpe di prova, soglie di capretto o di vitellone, che il cliente però era obbligato a portare per almeno un mese, e solo in un secondo momento, e se tutto era andato bene, preparava la scarpa finale, quella definitiva. Ma credetemi, quando vi facevate una passeggiata con le nostre scarpe, la cosa non passava inosservata. Anche dal marciapiede di fronte la gente se ne accorgeva, e tutti dicevano: quelle debbono essere delle Carotenuto. Insomma, suo padre ci metteva l'anima, lo avete detto, ci metteva l'anima. Certe volte si faceva delle litigate con i clienti che non vi dico. E perché? Con il conte del Balzo, per esempio. Voi dovete sapere che il conte Emanuele non sopportava le scarpe nude, e allora cosa faceva? Si chiamava uno dei suoi camerieri, certo Antonio, che teneva lo stesso numero di piedi, e gli faceva portare le scarpe nuove per una decina di giorni. Figurarlo a papà, tutti i suoi calcoli andati in fumo. Cavalieri, ma lei è sicuro che sia tanto importante avere un paio di scarpe belle? Ingegnere, io non ho capito se volete prendermi in giro, non vi permetterei mai. O se vi interessa sul serio l'arte della calzatura. Spero per voi in questa seconda ipotesi, eh? Ora, per spiegarvi come sono fatto, io devo premettere una cosa. La vita è tutta in questa formula, metà amore e metà lavoro. E quando dico lavoro, io non penso a una fatica, a un supplizio che uno deve sopportare dalla mattina alla sera per rendersi indipendente dal punto di vista economico, ma a un'opportunità che Dio ci ha offerto per dare più senso alla nostra esistenza. Pure il tabaccaio, gli impiegati di banca, il metalmeccanico, se amano il proprio lavoro si troveranno contenti, altrimenti sono perduti. Hanno voglia a chiedere riduzione di orario, anche 6 ore, se fatte contro voglia, non finiscono mai. Però ricordatevi quello che vi dico: una cosa è fare il tabaccaio e una cosa è essere tabaccaio. Papà, fin da quando era ragazzo, mi ha insegnato a capire le scarpe. Si metteva con me fuori del negozio e mi obbligava a guardare i piedi di tutti quelli che passavano. Piccioli, ma dicevo, queste sono buone, quelle no. Qua la mascherina è corta, qua il collo tira, là la scarpa si imbarca, queste sono una schifezza. Ecco una bella scarpa, questa non è male, quelle no, quelle roba di blocco. E così piano piano io mi sono fatto un'idea di come doveva essere fatta una scarpa. Ora quando entro un cliente io già lo vedo con le scarpe Carotenuto ai piedi e sono felice quando riesco a trovare il paio fatto apposta per lui. Ma veniamo alla domanda che mi avete fatto prima. È così importante avere delle belle scarpe? Sì, vi assicuro che è molto importante. Quando la sera andate a dormire, se prima di prendere sonno date uno sguardo alle scarpe che vi siete appena tolto, voi vi accorgerete che un bel paio di scarpe, perfette, classiche, snelle, inalterabili, pulite, comunica un senso di sicurezza. Fedeli testimoni della vostra giornata, esse vi hanno tenuto compagnia. Oggi però non ci vada più nessuno. Il cliente entra e dice: voglio quello lì, il 42, se ne provo, pare e se ne va. Salvatore Palumbo. Caro Di Costanzo, De Crescenzo. Caro De Crescenzo, non vi pigliate collera, ma gli esempi di napoletanità che mi avete raccontato non mi interessano. Lo sapete come la penso. Io sono un aristotelico, credo nel giusto mezzo, nelle medie ricavate da un ampio numero di casi, nelle percentuali, nelle statistiche. E allora, se avete da offrirmi dei numeri, accomodatevi pure, li accetto volentieri. Ma se invece si tratta di fatterielli, grazie lo stesso. Non li voglio sentire. Professore! Grida Tanino a prua della barca con l'ancora in mano. Mi sta bene qua, i Vottofier! Ci troviamo in mezzo alle isole Galli, al largo della costiera amalfitana. I Galli, più che isole, sono tre scogli posti a poche miglia da Positano. La giornata è calda, l'acqua del mare immobile, il cielo celeste chiaro, quasi grigio, senza nemmeno una nuvola all'orizzonte, e anche una refola di vento. Il professore Palumbo, insegnante di matematica al liceo Giambattista Vico, ha preso a noleggio un gozzo, 200.000 lire al giorno, compresa la colazione. Sulla barca, oltre al marinaio, siamo in cinque, io, professore Palumbo, la moglie, la figlia Michela e Serena, un'amica di Michela, studentessa in biologia. 200.000 lire per una giornata di mare è una spesa insolita per un insegnante di liceo. Per una volta si può fare, sospira il professore. Mia figlia è stata a Roma 3 mesi a casa di Serena. Adesso tocca a me ricambiare. Io poi qualche cosa a questa ragazza gliela volevo pure far vedere. Siamo tutti in costume da bagno, tranne Palumbo, che è completamente vestito. Professore, chiede Tanino, ma non vi spogliate? No. E perché? Perché così mi piace, risponde scorbutico il professore, mentre si copre il cranio con un fazzoletto. Io odio il sole, il mare e la sabbia. Non mi voglio fare il bagno e non mi voglio abbronzare. Io trovo stupido sdraiarsi su una barca e stare immobile per ore e ore come un fico secco. Non ho mai capito perché i buoni, proprio quando fa caldo si mettono al sole e quando fa freddo vanno sulla neve. Secondo me dovrebbero fare il contrario. Michela si tuffa a mare, a candelotto, come si dice. Subito dopo riemerge e invita Serena a fare altrettanto. Tuffati Serena, l'acqua è bellissima! La ragazza è dubbiosa. Non sa se buttarsi o meno. Scruta l'acqua con una certa apprensione. Ho paura dei pescecani, confessa. Prima di partire, a Positano, un ragazzo mi ha detto che questo tratto di mare è chiamato il triangolo degli squali. Tutte fesserie, esclama il professore. I pescecani non esistono. Qui ai Galli? Chiede Serena. Non esistono né ai Galli e né in nessun mare italiano, ribadisce Palumbo. Come sarebbe a dire non esistono? Hai mai conosciuto qualcuno che è stato morsicato da un pesce cane? Qualcuno di cui potresti farmi il nome e il cognome? No? E allora vuol dire che i pesci cani non esistono. Immagino invece che conosci moltissime persone che hanno avuto un incidente stradale. In Italia ogni anno tra morti e feriti ne contiamo 200.000. Tu però di questo ti occupi, no?
Tu vieni in macchina da Roma a Positano e non hai paura. Poi arrivi qua e te la prendi con una povera bestia che fino a prova contraria non ha ancora ammazzato nessuno. Questo vuol dire non avere una mentalità statistica. Sì, ma lo squalo, obietta debolmente Serena. Lo squalo è un film, piccere, non è un fatto, grida Palumbo. La realtà invece è che tu questo pesce cane ce l'hai dentro la testa, nel buio del tuo inconscio, così come hai l'incubo dei fantasmi e chissà quante altre fesserie. Perché adesso nemmeno i fantasmi esistono, interviene la signora Assunta, la moglie del professore. Proprio così, nemmeno i fantasmi esistono, anche per loro vale il ragionamento fatto per i pesci cani. Hai mai conosciuto una persona che ti abbia detto, signor, stanotte mentre dormivo sono arrivati due fantasmi e mi hanno fatto un mazziatone? E allora le sedute spiritiche...
I medium che parlano con un'altra voce, replica la signora. Salvatore, tu non puoi negare l'esistenza dell'aldilà. Assù, ribatte il professore. Qui una cosa è l'esistenza dell'aldilà e un'altra cosa sono i fantasmi. Se esistessero sul serio, nessun assassino potrebbe dormire tranquillo una notte. Prendi per esempio un nazista che ha ammazzato milioni di persone. Pensi i fantasmi che gli farebbero passare se solo potessero fare qualcosa. Ma che c'entra, replica la signora, quelli sono spiriti, si possono mostrare ma non possono agire. E allora perché averne paura, chiede il professore. Anzi, incontrarne qualcuno potrebbe essere interessante per avere qualche notizia di prima mano sull'aldilà. Purtroppo io non ne ho mai viste nessuno. Allora se ho ben capito, intervengo io, riprendendo il discorso iniziale, voi con lo stesso criterio negate l'esistenza della napoletanità. Come non esistono i fantasmi, così non esistono i napoletani. No signore, di Costanzo, io non ho detto questo. De Crescenzo, io mi chiamo De Crescenzo. Ah già, De Crescenzo. Scusatemi se continuo a sbagliare il vostro cognome, ma dovete sapere che ho avuto un compagno di scuola che si chiamava di Costanzo e allora... Non ve ne preoccupate, replico io con ipocrita cortesia. Anzi, se vi trovate meglio, chiamatemi pure di Costanzo. Piuttosto ditemi, secondo voi, che cos'è la napoletanità? Se c'è una domanda che io non sopporto è proprio questa. Che cos'è la napoletanità? Quando vi giuro non ce la faccio più. L'unica risposta accettabile la dette una volta Domenico Rea quando rispose non lo so. E aveva ragione. Seguitemi due minuti. Se per napoletanità intendiamo ciò che distingue l'essere napoletano dall'essere di un altro popolo, ditemi voi com'è possibile definire una realtà così complessa e contraddittoria come quella del popolo napoletano. Io quando sento qualcuno di questi intellettuali del cazzo... Salvatore, ci sono le ragazze, protesta la signora Palumbo. Questi intellettuali del cavolo, continua il professore abbassando un pochino la voce, che parlano di folklore, di mandolini, di macchiettismo, e beh, credetemi, io li vorrei sequestrare. Li porterei a vivere con la forza in un vicolo napoletano perché sappiano una volta per tutte come è fatto un popolo, che faccia ha, quali sono i suoi valori morali. Poi chiederei loro se hanno visto in giro qualche mandolino. Sono 50 anni che vivo a Napoli, non ho mai visto un mandolino. Dio solo lo sa chi ha messo in giro questa voce dei mandolini. Dico io, ma se non avete mai mangiato nemmeno una volta nella vostra vita in un basso napoletano, ma come vi permettete di parlare? Il guai è che quando succede un fatto divertente a Genova, a Torino o a Velletri è solo un fatto divertente. Quando invece succede a Napoli è napoletanità. In merito poi agli aneddoti divertenti, bisogna fare una distinzione. Sono o non sono ironici? E già perché se chi li giudica non ha il senso dell'ironia, allora l'aneddoto diventa subito macchietto. E così tutto finisce nello stesso calderone, la presunta allegria, l'arte d'arrangiarsi, lo scarso senso civico, la socialità, il culto della famiglia, la maledizione di essere simpatici, l'ignoranza. Su un Napoli caro di Costanza è possibile dire tutto e il contrario di tutto. Io volendo potrei sostenere che i napoletani hanno uno spiccato senso della solidarietà ed essere creduti. Quante volte abbiamo sentito dire che Napoli non è come New York, che se uno cade per la strada a Napoli tutti corrono in suo aiuto. E guai che abbiamo sentito affermare anche l'esatto contrario, che oggi se ti aggrediscono in un vicolo non c'è più nessuno che ti dia una mano. Non ci vogliamo rendere conto che Napoli è grande, che è immensa, che sono 3, 4, 5 milioni di abitanti, non so quante perché non ho ancora capito dove comincia e dove finisce Napoli. da Pozzuoli a Castellammare di Stabia mi sembra un unico e continuo susseguirsi di casa, con popoli diversi, dialetti diversi, culture diverse. A questo punto diventa impossibile generalizzare. Sì, però proprio in base alla sua tesi della media delle opinioni, esisterà un modo di essere napoletano che potremo definire napoletanità. Sentite, De Crescenzo, grazie. Un valore medio esiste di sicuro, magari difficile da calcolare, ma esiste. Il fatto però è che chi giudica di fronte a una materia così opinabile finisce, magari in buona fede, con farla coincidere con quella che vorrebbe che fosse, come diceva Tacito, fingunt et credunt. A questo punto non possiamo che accontentarci della media delle medie. Non ho capito. Seguitemi. 10 anni fa Antonio Ghirelli chiese a una ventina di intellettuali napoletani di rispondere a 3 domande. Esiste la napoletanità? E che cos'è? E oggi esiste ancora? Ognuno disse la sua e le risposte furono tutte diverse. Chi la portava alle stelle, chi la disprezzava, chi citava i soliti Vico, Benedetto Croce e compagnia bella, e chi metteva in risalto il qualunquismo del popolo napoletano. Eppure a sentirli sembravano tutti sinceri. Allora io ho capito che le risposte erano tutte giuste, che era vera sia la Napoli disperata di Luigi Compagnone che quella subacquea di Raffaele La Capria, legato al suo circolo nautico e al fascino di una gioventù vissuta tra gli scogli di Don Nanna. Non potevo pretendere che una donna chiusa, difficile di carattere come la Ortese, potesse avere della città la stessa opinione di un Giuseppe Marotta, che la vedeva solo attraverso il nostalgico filtro dei ricordi. Alla fine ho concluso che sia la Ortese che Marotta avevano il diritto di raccontare la Napoli che volevano, proprio perché mentre la raccontavano, quella Napoli diventava vera. Quindi, se ho ben capito, dico io, non è la realtà storica che conta, ma solo quella poetica. Proprio così, Borges insegna, continua Palumbo. Napoli è una mazza, come quelle che si usano per suonare i gong. La mazza è sempre la stessa, ma il suono che riesce è diverso perché sono diversi i piatti che rimbombano. E noi saremo i piatti, chiedo io. In altre parole, noi non suoniamo, ma siamo suonati. Sì, signore. E per sapere che cos'è la napoletanità, dobbiamo accontentarci del giusto mezzo dei suoni prodotti. Come sarebbe a dire? Ingegnere, supponiamo che io non vi conosca e che l'unica possibilità che abbia di conoscervi sia quella di chiedere un'opinione ai vostri amici più cari. E allora che succede? Che arriva uno e dice, guarda che l'ingegnere è così. Poi arriva un altro e dice, no signore, non è vero che è così, è cos'ha? Alla fine io, da bravo professore di matematica, faccio la media di tutte le opinioni e dico, ecco, questa è di Costanzo.